Servirti per amore, la mia vera libertà.
Deve fare la tua volontà.
Deve fare la tua volontà, Signore. Ho deciso, porterò la mia croce.
Applaudite Gesù, gloria al Signore. Alleluia. Alziamoci, fratelli. Il canto dice: io alzo le mani, alleluia. Anche quando non ho forza, anche quando ho mille problemi, noi dobbiamo alzare e cercare la faccia di Dio, alleluia. Perché in Lui vogliamo confidare ogni giorno. Amen. Se ho mille problemi, alleluia.
Anche se ho mille problemi, quando io alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi lascia cantare. Quando io alzo le mani, a sentire
il fuoco di Dio,
il fuoco. Quando io alzo le mani, la quanta pioggia cadrà, nuove forze mi darà. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando io alzo le mani. Quando io alzo le mani, comincio a sentire
la presenza di Dio, alleluia.
Un'unzione che mi lascia cantare.
Alziamo le mani
quando
al Signore, alleluia. Vogliamo sentire il tuo fuoco, Signore, alleluia. Vogliamo sentire il tuo fuoco, Signore, alleluia. Vogliamo sentire la tua presenza, Signore. Vogliamo alzare le mani in te, Signore. Tu sei un Dio misericordioso, alleluia.
Signore, non a noi, ma al tuo nome, l'unico nome che è stato dato sotto al cielo, per lo quale vi è la salute, noi diamo gloria, perché se vi è un bene ciò procede da te. E noi ti ringraziamo, Signore, ti applaudiamo, Padre, perché tu sei colui che realizza, Padre Celeste, ogni progetto che non può venire da carne e sangue, ma solo dallo Spirito Santo, per come è scritto, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Così noi rimettiamo ogni opera nelle tue mani, nelle tue decisioni, e ti diciamo grazie, Padre, ancora in questo giorno, perché tu sei il Dio che passeggia in mezzo al tuo popolo e che non dimori, Signore Dio, nell'iniquità, nella menzogna, nelle parole di maldicenza, ma dimori in mezzo ai tuoi figli che ti lodano e che si consacrano a te, all'Iddio vivente. E così vogliamo chiederti che tu ci lavi col tuo prezioso sangue, che ci ungi con lo Spirito tuo meraviglioso, perché sappiamo che non vi è parola che possa venire dall'uomo, ma tu stesso ci hai insegnato che lo Spirito tuo Santo è quello che ci dà la parola. Così benedici questa riunione nel nome del Signore Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Ti invito a prendere l'Evangelo di San Matteo, il capitolo 15, dal verso 21 al verso 28. Ripeto, dalle Sacre Scritture, Evangelo di San Matteo, capitolo 15, dal verso 21 al verso 28. Colgo l'occasione per salutare quanti state ascoltando questo messaggio attraverso i mezzi di trasmissione. Il Signore Gesù Cristo vi benedica e risponda ad ognuno di noi in quest'oggi. Il tema di questa sera porta per titolo "Uscendo fuori dai nostri confini". Dio sia lodato e benedetto in eterno. Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro e Sidon. Ed ecco una donna cananea, uscita di quei confini, gli gridò dicendo: "Abbi pietà di me, o Signore, figliol di Davide. La mia figliola è malamente tormentata dal demonio." Ma egli non le rispondeva nulla, e i suoi discepoli, accostatosi, lo pregavano dicendo: "Licenziala, perciò che ella grida dietro a noi." Ma egli rispondendo disse: "Io non sono mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele." Ed ella venne e l'adorò dicendo: "Signore, aiutami." Ma egli rispondendo disse: "Non è cosa onesta prendere il pane dei figlioli e gettarlo ai cagnoli." Ed ella disse: "Ben dici, Signore, poiché anche i cagnoli mangiano delle molliche che cadono dalla tavola dei loro padroni." Allora Gesù rispondendo le disse: "O donna, grande è la tua fede, siati fatto come tu vuoi." E da quell'ora la sua figliola fu sanata. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Chi è che non ha un problema? Credo e sono certo che non ci sia persona sulla faccia della terra che non abbia un problema. E oggi più che mai i problemi tendono ad intensificarsi, non a diminuire, ma anzi si nota che vi è un continuo peggioramento, e questo peggioramento investe la società, investe la religione, investe la politica, investe ogni parte. Ma noi sappiamo che la parola di Dio è la risoluzione ad ogni problema, è la risoluzione ad ogni punto interrogativo. E in quest'oggi noi abbiamo dinanzi a noi un fattore descritto nella parola che ci aiuta a comprendere, come nella grande tragedia che si sviluppa spesso e volentieri dentro ogni individuo c'è una via di uscita, per ogni uomo, una via di uscita per ogni donna. Voglio subito dirvi qualcosa di importante: questa donna che viene fuori da dei luoghi che già erano descritti nella parola di Dio, e chi attentamente ha letto e ha sentito parlare di Tiro e di Sidon sa benissimo che molte profezie di distruzione erano state fatte contro queste città, e addirittura il Signore in una profezia la dichiara come luogo dove vi era un'eccellente sapienza, ma essere una sapienza umana. Erano dei luoghi dove il paganesimo era sviluppato, erano dei luoghi peccaminosi, erano dei luoghi dove la sapienza umana prevaleva. E il Signore più volte, anche negli Evangeli, aveva parlato e aveva comparato quel giudizio ad altre città, o aveva comparato che il giudizio di quelle città era stato molto duro. Ma vi devo dire una cosa: anche questo mondo è nella medesima situazione, ma Dio sta traendo fuori una sposa, sta traendo fuori un popolo. C'è un'altra cosa importante da sottolineare: questa donna va a Gesù e il Signore subito esprime qualcosa di importante che doveva scoraggiare questa donna. Gli dice chiaramente: "Io non sono venuto per te, Io sono venuto per le pecore di Israele. Ora, andando a sottolineare il fatto che Dio voleva provare la fede di questa donna, voglio farvi notare una cosa importante, che spesso il diavolo ci accusa, spesso il diavolo sta lì e ti dice: tu non sei degno di poter accedere nella gloria di Dio. Spesso ti viene detto così: oh, i tuoi peccati sono troppo lunghi. Ma il Signore dice: quandunque i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto, il Signore è colui che li fa diventare bianchi come la neve. Dio è venuto per i peccatori, non è venuto per i giusti. Mi dispiace quando vedo quegli uomini che si possono sentire dei super santoni, come i farisei che stavano lì a fare sfoggio dei loro anni di fedeltà alla chiesa di quel tempo e che facevano sfoggio della loro conoscenza. Ma io preferisco rimanere in quella visione di quel povero pubblicano che non stava lì a guardare qual era la sua posizione, cari nella grazia, all'interno della chiesa, anche perché non ne aveva di fatto, ma egli riguardava a quel Dio che poteva alzarlo dalla polvere. Oh, ringrazio il Signore. Davide stesso dice: tirami in sulla rocca che è più alta di me. Oh, fratelli, Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio, e se Davide sentiva questa necessità di salire in sulla rocca perché non ce la faceva, quanto più anche noi dobbiamo dire: Signore, tiraci in sulla rocca, perché non è qualcosa che viene da carne e sangue, ma è la potenza dello Spirito di Dio. Questa donna cananea, alleluia, questa sera vorrei parlare a quanti anche ci seguono e seguono le nostre trasmissioni e dire: se tu stai vivendo una situazione veramente terrificante e sei anche nella prostituzione, o sei un omicida, o hai commesso chissà quale gravi cose, o se hai sofferto chissà quali gravi cose, e se vivi totalmente immerso nel peccato, oggi abbiamo un messaggio che non viene da noi, ma è il Signore che te lo dà. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E anche se sei omosessuale, anche se vivi nelle situazioni più drastiche, c'è speranza per te. E la speranza non te la può dare un uomo, non te la può dare una religione, ma questa speranza si chiama Gesù. Ma questa sera il Signore ti dice: esci fuori dai tuoi confini, esci fuori dai confini della tua vita, dai parametri della tua mente, dai tuoi sentimenti, esci fuori dal tuo stesso popolo, dalla tua stessa società, dal tuo stesso parentato, perché spesse volte la gente ha timore: ma se io accetterò Gesù, cosa penseranno al mio posto di lavoro? Cosa penseranno i miei parenti? Cosa penseranno i miei vicini? A me non importa cosa possono pensare, a me importa che c'è un Salvatore che sta per tornare e raccoglierà solo quelli che sono rinati di nuovo. Esci fuori dai tuoi confini. Usciamo fuori dai confini. Questa donna uscì fuori dai suoi confini, uscì fuori da quei luoghi. Uscì fuori quindi da Tiro, da Sidon e da Cananea. Uscì fuori da quelle tradizioni. E noi abbiamo la necessità di essere liberati dalle tradizioni, di essere liberati dalle religioni, di essere liberati dalle illusioni umane, di essere liberati da quelli che sono i lavaggi di cervello. Perché oggi la gente vive nel lavaggio del cervello. Un uomo si pone sopra e ti dice: oh, se tu farai questo, riceverai questo, se tu farai quest'altro, riceverai quest'altro. A me non importa quello che l'uomo dice. Io dico che un uomo o una donna, se mi vuole dire una cosa da parte di Dio, io la devo trovare scritta qui. Se non la trovo scritta qui, egli mi può dire: me l'ha detto il Signore, me l'hanno detto gli angeli, io so che un uomo prima di me disse: pur quando un angelo venisse dal cielo e vi annunziasse un evangelo diverso da questo, sia per voi anatema, alleluia. E allora io crederò solo a colui che è il mio salvatore, a colui che è il nostro salvatore e il cui nome non è stato dato altro nome sotto al cielo per lo quale sia la salvezza. E fatemelo dire, non è il nome di un pastore, non è il nome di un profeta, non è il nome di un angelo, ma è il nome di Gesù Cristo che vogliamo lodare e applaudire. Alleluia, alleluia. Usciamo fuori da questi confini, usciamo fuori dal giudizio umano, usciamo fuori dalla maldicenza, usciamo fuori dalla vita da fariseo. Noi vogliamo riconoscere ancora in quest'oggi Gesù, che quando vide quella donna che aveva peccato non gli incominciò a dire: oh, tu sei combinata male, sei un'adultera, non puoi avere accesso. Non la mise in imbarazzo, alleluia, ma gli disse: dove sono i tuoi accusatori? Gli accusatori, sapete cosa avevano fatto? Avevano buttato le pietre, perché le condizioni spirituali di proprio quegli accusatori erano brutte. E spesso e volentieri proprio le persone che ti criticano, proprio le persone che ti stanno lì ad odiare e dire maldicenza contro di te, sono proprio le persone che, come si dice in siciliano, hanno le dita annaghiate, noi diciamo siciliani, cioè che hanno commesso proprio le medesime cose. Davanti allo Spirito di Dio gettarono la pietra. Dove sono i tuoi accusatori, donna? Non ci sono più. E allora neanche io ti accuso, va e non peccare più. Oggi invece, se vediamo arrivare un peccatore, lo guardiamo dai piedi alla testa: ma questo non è degno del Signore. A poco ci mettiamo a posto di Dio? Siamo pronti a giudicare e dire: oh, questo va cancellato dal libro della vita. Ma io vi voglio dire una cosa: io ringrazio il Signore, perché la Scrittura ci dice che il diavolo giorno e notte ci accusa, ma la Scrittura altresì ci dice: chi accuserà i santi di Dio? Perché Cristo Gesù è colui che ci giustifica. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, il mediatore tra il cielo e la terra, ed egli è Cristo Gesù. Wow. Questa donna cananea non volle consolazione, questa donna cananea andava lì e gridava, e questa sera possiamo prendere tante referenze bibliche e possiamo sottolineare che questa donna era nello stesso sentimento di quei ciechi che stavano lì a gridare, e mentre gli dicevano state zitti, essi gridavano ancora più forte. Sei pronta a gridare questa sera? Sei pronta ad usare la voce del cuore? Guarda, non è il problema che tu gridi, che tu alzi la voce chissà come. A me quello che importa, e più che a me al Signore, è che il tuo cuore è quello che grida, alleluia. Grida a me nel giorno della tua distretta, ed io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai. La tua relazione va in rovina, il tuo rapporto familiare è distrutto, non sai cosa fare. Questa sera, come quella donna cananea, tu hai un'occasione che è direttamente da Gesù. Vai al Signore e insisti, e se alla prima preghiera ti senti licenziare da Lui, ti senti dire: io sono venuto per le pecore di Israele. Qualcuno dice: il Signore non lo potrebbe dire mai. Sicuramente egli non te lo dirà mai, ma quando tu preghi e dici nella tua cameretta: ma Dio non ascolta le mie preghiere, è uno stretto parallelo con questa donna. Ma egli uscì fuori dai confini, uscì fuori da qualsiasi confine religioso, e nel suo cuore aveva semplicemente un sentimento: io devo ottenere il mio miracolo. Sei pronta a lottare come Giacobbe tutta la notte? Sei pronto come Giacobbe a dire: io lotterò perché voglio riavere la mia benedizione? Questa donna, Giacobbe lo fece, i ciechi di Gerico lo fecero, anche quei lebbrosi quando corsero dal maestro e si rischiarono la lapidazione. Il lebbroso non poteva scendere, non poteva accostarsi in quelli che erano i villaggi o le vie trafficate, ma essi uscirono dai confini del peccato, dai confini dell'esclusione sociale, per andare dritto al loro obiettivo. Andarono a Gesù Essi sapevano bene che stavano per morire, perché potevano morire lapidati, ma non gli importò. Essi non si contentarono di una vita di dire: oh, io sono un religioso, di una vita fatta di sofferenza, ma essi dissero: ebbene, ci contentiamo anche morire, ma vogliamo andare alla fonte della vita. Sei pronto a morire per il Signore? Sei pronto a dire: Signore, ad ogni costo io voglio il mio miracolo? Qui si tratta di gridare. Spesso la gente cerca un risveglio, cerca un rinnovamento, e così si cercano di fare tante attività, ma credetemi, fratelli e sorelle, non viene un rinnovamento interiore da tutto ciò. Il rinnovamento viene soltanto da un accostamento personale alla parola e allo Spirito di Dio. Solo attraverso questo avviene un vero rinnovamento nella nostra vita. Vi voglio fare vedere un'altra donna. Essa si chiama Anna. Essa poteva girare, cari nella grazia, andare al sacerdote, andare chissà dove, chiedere aiuto chissà a chi, ma va direttamente nella presenza del Signore. E il sacerdote, facciamo un parallelo, il pastore odierno, non vedeva neppure la sofferenza di quella donna, anzi la guardava e aveva qualche pregiudizio. Penso che era ubriaca, ma quella donna non si curò di nulla, perché ella sapeva che il suo problema di sterilità lo poteva risolvere soltanto Gesù. Proprio questa settimana ho ascoltato la testimonianza di una cara sorella che dopo 16 anni oggi è in gravidanza. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Alleluia. 16 anni. Mezzo a noi abbiamo qualche sorella che ha avuto la medesima esperienza. E scusate, l'ho dovuto chiedere a questa sorella, ho detto: ma questi 16 anni, io non ti ho voluto mettere mai in imbarazzo quando ti incontravo, perché sono cose delicate, ma che cosa hai pensato dentro di te? Dice: senti, io chiedevo al Signore perché ho questo sentimento, sono passati tutti questi anni, io voglio sapere se devo continuare a curvare questo sentimento o se devo totalmente togliermi questo dalla testa. Ma dentro di me sentivo qualcosa che mi diceva: abbi fede in me. Io andavo avanti, ma lei mi disse: fratello Piero, credimi, non avevo una profezia che mi aveva detto Dio ti darà una prole. Io ero senza la profezia, ma dentro di me credevo questo. Ma negli ultimi tempi io sono entrato in conflitto col Signore, la donna cananea, e dissi: Signore, ora basta. Io non capisco perché altri ricevono e io no. Io ti ho sempre servito. A 16 anni che aspettano mi hai dato un figlio. Ebbene, io adesso non ce la faccio più. E sono uscita in gravidanza. Dio vuole questo. Dio vuole il punto di fusione. Dio vuole un cuore rotto. Noi vogliamo i miracoli, ma non vogliamo gridare a Dio. Noi vogliamo che il pastore viene e magari il pastore ci battezza con lo Spirito Santo, ma Dio dice che il battesimo con lo Spirito Santo lo dà Gesù Cristo. Alleluia. Ditemi una cosa: Pietro impose le mani ai 119, perché uno dei 120 era lui? No. Essi erano insieme e il Signore li battezzò. Capitarono e capitano casi che noi imponiamo le mani, ma siamo semplicemente dei piccoli canali. Il battesimo lo dà Gesù. E se tu non gridi col cuore, non è la voce che voglio porre, carinella grazia, un ricamo, una cornice, ma col cuore, ebbene il battesimo non lo ricevi. Se vuoi la guarigione devi gridare a Dio, perché noi non possiamo darti niente, ma Gesù è colui che apre le porte. Alleluia. Io ringrazio il Signore. Zaccaria, notiamo che è scritto: non disprezzate il giorno delle piccole cose. E la gente si lamenta: oh, ma io vorrei questo, io vorrei quest'altro, io non vedo questo di buon occhio, non vedo quest'altro di buon occhio. Fratelli, sapete che Dio mi visita e ho avuto modo di vedere quello che deve venire appresso. Verrà un tempo così grave su tutta la faccia della terra che la Chiesa entrerà in una stanchezza che oggi, cari nella grazia, noi viviamo benissimo. È strano quello che forse sto dicendo, ma ve lo dimostro subito con la Bibbia. Non solo perché Dio me l'ha fatto vedere, ma ha fatto vedere le tenebre, l'oppressione, la persecuzione che cadrà sopra la faccia della terra e sopra la Chiesa e sopra la società. Ma è inutile che la gente illude gli altri dicendo: oh, la Chiesa avrà un periodo che sarà illustre, meraviglioso, dove vivremo con la massima libertà, poi Gesù verrà e ci porterà nella gloria. Vogliamo leggere la Bibbia? Vedete se la conosciamo un pochettino bene. Matteo capitolo 25. E alla mezzanotte, dove noi stiamo entrando, le vergini avvedute e le vergini pazze cosa facevano? Si sono addormentate. Ora qualcuno mi potrà dire: fratello Piero, ma questo riguarda le stolte, perché la Chiesa pentecostale non si può addormentare. Fratelli, non l'ho scritta io la Bibbia. Io capisco che può diventare inconcepibile comprendere che una Chiesa possa arrivare in quella fase, ma vi dico una cosa: anche quando Gesù entrò nell'ora delle potestà delle tenebre, egli si mantenne fermo, andò verso i suoi persecutori, accettò la persecuzione. I discepoli nel Getsemani, cari nella grazia, e per un momento di sonno. Vedete come i tempi si sposano, come sono medesimamente messi in parallelo. Però so una cosa: che quando si udì la voce, ecco lo sposo viene, la Chiesa afflitta, appesantita, tribolata, come quella vedova di Sarepta aveva conservata la farina, parola, aveva conservata l'olio nell'orciolio, lo spirito, aveva quei pezzi di legno, e quando quella voce venne, essa riconobbe la voce e si preparò per uscire fuori. Essa riconobbe il ministero. Qualcuno può dire: ma non era meglio che magari vivevamo in un'altra epoca, magari l'epoca di Filadelfia, oh, l'epoca in cui vi sono stati grandi risvegli, in cui vi sono state le grandi piogge, in cui Dio ha mandato una pioggia potente, e potremmo parlare di Azusa Street, vero, fratelli? Periodi meravigliosi, periodi che comunque non sono singolari, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E se qualcuno richiede lo Spirito Santo, Gesù Cristo lo dà. Ma è la maggioranza che alle volte non vuole cercarlo con tutto il cuore. Ma Dio disse ad Elia: tu non sei solo, perché io ho 7000 uomini che non hanno piegato le ginocchia ai Baal. Ora voglio dirvi una cosa: io accetto che Dio ci ha posti in questo periodo. Sapete perché? Perché nel periodo più gravoso per Israele Dio suscitò Elia. Quindi per un periodo gravoso Dio suscita ministeri potenti, Dio suscita un popolo pronto a lottare. E allora, cari nella grazia, come è scritto in Ebrei, che uomini non vollero essere liberati per avere una migliore resurrezione, noi accettiamo, anche se verranno periodi in cui la persecuzione crescerà prima del rapimento, ma sappiamo una cosa: che noi stiamo lavorando e vogliamo seguire le orme dei profeti di Dio, le orme del profeta Elia, le orme del profeta Samuele, le orme del profeta Eliseo, ma soprattutto le orme del Signore Gesù Cristo, il nostro amato Re. Alleluia. Se io vedo un temporale fuori, che faccio? Prendo l'ombrello, preparo l'ombrello. Ma se io non vedo il temporale, non me ne accorgo, che faccio? Esco e mi incontrerò contro l'acqua. Oggi molte chiese sono prese alla sprovvista. Gli viene detto che devono aspettare il risveglio, e quindi devono aspettare chissà quando lo Spirito Santo scenderà sopra ogni singola persona, devono quindi aspettare questo risveglio. E quando si troveranno invece di fronte a quella che sarà la fase persecutiva, e quando si troveranno molti a non essere rapiti perché non si sono consacrati a Dio, allora vedranno qual è la vera pioggia che arriverà. Ma noi, mentre siamo nella conoscenza della parola e nella potenza dello Spirito Santo, sappiamo che fuori stanno per scendere le tenebre, e alimentiamo con tutte le nostre forze l'olio che Dio ha messo dentro di noi e la conoscenza della parola che Dio ha messo dentro di noi, e offriamo il tutto sopra quel legno come sacrificio, cari nella grazia. Gli uomini vogliono organizzare, non vogliono organizzare, ma vi faccio vedere una cosa: Elia aspettò come profeta di Dio, e solo all'ordine del Signore fu lui ordinato da Dio a prendere le pietre, a sistemare il legname, a sistemare quello che era l'offerta e a fare la preghiera. Per quanto ci strappiamo, per quanto vogliamo realizzare, per quanto vogliamo unire a destra e vogliamo unire a sinistra, sappiate una cosa importante: che Dio è colui che ha tutto sotto il controllo. E dice la scrittura: ove il carname, qui le aquile si raccoglieranno, e gli raccoglierà da tutto il mondo, anche singole cellule che hanno invocato il Signore con tutto il cuore e non si sono seduti nel tavolo nel dire: oh, ma quello non funziona, quella non funziona, quello è cancellato dall'albero della vita, quello è cancellato dal libro della vita. Io vi dico una cosa: che questo libro ha un suggello che non c'è uomo che può sciogliere, e che Dio conosce quelli che sono suoi. Possiamo stare lì a giudicare e a dire: quello non mi piace, quello non mi piace, ma io so una cosa: che mentre il fariseo vedeva gli errori del pubblicano, Dio disse ai suoi: il Signore si è scelto il pubblicano e ha scartato il fariseo. Mentre tutti facevano grosse offerte, Dio si scelse quella povera vedova che diede tutto quello che aveva. Vogliamo uscire fuori dai nostri confini questa sera? Vogliamo uscire fuori da ogni confine e dire: fratello Piero non te la prenderà male, ma tutto quello che io oggi voglio accertare e voglio accettare nella mia vita è solo quello che trovo scritto nella parola di Dio. E se tu mi parli di santificazione, allora io troverò: procacciate pace e santificazione, senza della quale nessuno vedrà il regno di Dio. E io saprò che quello è il comandamento di Dio. C'è un applauso per Gesù, alleluia, alleluia, gloria a Dio. Usciamo fuori dai confini, usciamo fuori dalla religione, usciamo fuori dalle denominazioni, usciamo fuori dai nostri pensieri e diciamo: io non voglio guardare più a destra, non voglio guardare più a sinistra, ma voglio essere come Abramo. Abramo, ordinato da Dio, gli fu detto: esci fuori da Ur dei Caldei, dal tuo parentato. Sapete, molte anime, spesso perché se ne vanno dalla chiesa, in molte chiese avviene proprio per la parentela, perché appena un parente se ne va, un marito, un figlio, seguono a tamburo battente quello che ha fatto il loro parente intimo. Ma noi vogliamo avere soltanto un parente sopra di noi. Chi ama madre e padre più di me non è degno di me. E come fu al tempo di Lot: Lot uscì con la sua famiglia, ma perdette la moglie. Oggi vedo che addirittura se c'è un povero uomo che ha subito anche una separazione del genere, ma lui non può predicare. E chi ha commesso l'adulterio lo può fare. Fratelli, ascoltatemi, Dio è grande perdonatore e può perdonare anche chi commette peccati gravi come quello dell'adulterio. Ma vi dico una cosa importante: non sta a nessuno giudicare chi serve Dio e chi non serve Dio. Se ciò viene fatto in vigilanza della parola del Signore, io so che Lot, il Signore non gli disse: oh, da questo momento ti cancello, non puoi fare più niente perché tua moglie è rimasta una statua di sale verso Sodoma. Assolutamente, anzi Lot fu accertato come uomo che accettò quella condizione. Allora andiamo a Neemia, quando il Signore ordinò che dovevano rimandare indietro tutte le donne straniere. Allora non erano più idonee. Ma smettiamola di manipolare la Sacra Bibbia, perché Giobbe stesso ebbe una moglie che gli disse: ebbene, maledici Dio e muori. Ma Giobbe cosa rispose? Dio ha dato e Dio ha tolto, benedetto sia il Signore. La salvezza è personale, non dipendere di tuo marito, non dipendere dai tuoi figli, ma dipendi solo dalla tua massima autorità, che è il Signore Gesù Cristo, e a Lui vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia.